Io vi ringrazio molto per questo bellissimo intervento, anche perché diciamo che ha veramente gettato le basi per quello che andremo a dire questa mattina, cioè ci sono tutti gli elementi per cui noi su queste vostre sollecitazioni possiamo anche costruire qualcosa. E io mi rivolgo subito a Don Ugo Di Marzio, che spesso ha affrontato, perché io ho letto diciamo, diverse cose, diversi suoi interventi, e lei è uno che non le manda a dire, cioè anche alle istituzioni, cioè ci si rivolge diciamo, in maniera molto pertinente. Allora, volevo chiederle, ecco, alla luce di quello che hanno detto questi ragazzi, la strada diventa l'unico posto dove sentirci accettati. C'è una generazione che chiede ascolto. Lei che cosa può rispondere?
Diciamo che è una triste verità, è una triste verità che dobbiamo sapere affrontare con consapevolezza che si può però avere un cambiamento. Io sono cresciuto pure, ecco, per carità, per la strada, però in un quartiere che mi permetteva di essere al sicuro per strada, con dei valori, con dei criteri, con delle famiglie alle spalle. Ci sono strade e strade, non è un problema la strada in sé, è un problema quello che si trova per strada poi oggi. E dove ci troviamo che fa anche la differenza. Ci sono periferie che non sono solo fisiche, ma come diceva Papa Francesco, esistenziali, che stanno diventando un serio problema oggi da affrontare se non le vediamo nell'ottica di una vera sfida educativa. E lo dico da prete, dove la Chiesa tante volte ha mancato nelle periferie, diciamoci la verità. Io sono arrivato allo Sperone in una zona con un'altissima, ecco, presenza mafiosa in passato, un alto tasso di delinquenza, una fortissima dispersione scolastica e una chiesa che era chiusa al territorio, si accontentava, tra virgolette, delle proprie certezze, quelle 50-100 persone che andavano a messa, quei pochi bambini che chiedevano i sacramenti e tutto andava bene. Anche la chiesa è stata latitante in queste periferie. Periferie che però ci interpellano, perché, ripeto, non sono solo fisiche, Papa Francesco questo l'ha sottolineato, abbiamo tanti esempi anche a Palermo, in tante parti d'Italia, di periferie esistenziali anche nel cuore del centro storico delle città. Quello che dobbiamo cercare di comprendere è come, ecco, essere presenti in queste strade per dare un messaggio diverso. Io quando sono andato allo Sperone, testimonianza proprio della mia esperienza concreta, non conoscevo nemmeno cosa potesse essere lo Sperone di Palermo. Ero cresciuto in via Niccolò Garzilli, nel salotto di Palermo, e comunque in un ambiente sempre protetto, tirocinio in via Sciuti, altra zona residenziale. Vengo nominato poi viceparroco in via Cavour, sempre nel cuore di Palermo, nel centro storico. 31 gennaio nominato. L'1 febbraio, in pectore come si suol dire, non mi viene comunicato, l'1 febbraio arrivo allo Sperone, un mondo nuovo, che mi ha messo in gioco, perché là ho capito che non manca il desiderio di cambiamento, non mancano quelle istanze che vengono fuori da questa lettera, da questo messaggio meraviglioso che i vostri compagni ci hanno comunicato. Mancano punti di riferimento, mancano certezze, mancano punti di appoggio, mancano figure positive, manca anche nelle famiglie molte volte la capacità di dare un'alternativa, ma c'è il desiderio di darla, eh? Assolutamente c'è, questo ve lo dico con la massima consapevolezza dopo 10 anni di Sperone. Ho imparato a leggere gli eventi, non ultimo purtroppo perché ancora ci sono guai nella movida in tutta Italia, non solo a Palermo, non ultimo l'omicidio di Paolo Tormina, con occhi diversi, leggendo tutto quel dolore, quel disagio, quel malessere che c'è dietro, quella solitudine, quella rabbia, quelle paure, che in passato venivano affrontate in maniera diversa, anche nel mondo della scuola, che prima aveva spazi forse un po' più solidi in questo senso. Io ricordo, nel 98 avevo 18 anni, alunno al Crispi di Palermo, per esempio quanto era importante il CIC nelle scuole, il Centro di Informazione e Consulenza. Era un punto di riferimento per noi studenti importantissimo. E non c'erano laureati in psicologia o sociologia, ma c'erano docenti semplicemente più attenti, più sensibili, che si ponevano accanto. Ecco, oggi manca questa prossimità e la strada offre purtroppo poche alternative poi. Dipende dove siamo, anzi, offre quelle sbagliate, soprattutto quelle sbagliate. Proprio ieri ho incontrato un giovane che è uscito dal carcere, 21 anni, già c'è una figlia, che è stato beccato con un carico di cocaina in macchina. Lui non spacciava, lui ci tiene a dirlo, lui faceva il corriere della droga. Sto ragazzo è cascato in questa situazione, la famiglia non è assolutamente legata a questo mondo, nella disperazione, nella fame, ma anche perché non ha avuto assolutamente la possibilità di una formazione, di uno studio. Io sono arrivato allo Sperone, vi dicevo, 10 anni fa, era l'1 febbraio 2016. Le scuole medie dello Sperone sono due, lo Sperone Pertini e la Di Vittorio, poi c'è l'Acqua dei Corsari con la Guttuso. Il 70% degli alunni nella scuola dove insegno io, la Di Vittorio, fino a qualche annetto fa sceglieva scuola di formazione professionale solo per occupare il tempo. Non c'è una prospettiva lavorativa, un desiderio di cambiamento, perché si sono spenti i desideri nei nostri giovani. Io questo ho scoperto lì allo Sperone. Si è, come dire, impedito a loro di guardare oltre. Ecco, invece con loro abbiamo ricominciato a sognare in questi anni. Abbiamo aperto borse di studio, abbiamo aperto un dopo scuola, un'assistenza alle medie, alle superiori, abbiamo incentivato l'iscrizione alle scuole superiori, abbiamo incentivato l'allontanamento dal quartiere non per abbandonarlo, ma per tornarci con delle competenze. Oggi, dopo 10 anni, abbiamo una ragazza che ha iniziato una borsa di studio, grazie ad alcuni benefattori, alla LUNSA, Scuola di Servizio Sociale. Questa ragazza veniva dal corso di parruccheria. Non si era mai lanciata al liceo perché la famiglia non la poteva supportare né economicamente né culturalmente. Non aveva gli strumenti per. Gente onesta, gente che si guadagna il pane, papà mutatore, la mamma fa quello che può. E poi non c'erano orizzonti. Allora, quello che oggi dobbiamo coltivare sono i vostri sogni. Ecco, noi abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo ammazzato un po' i vostri sogni, diciamoci la verità. Perché presi dalla velocità della società di oggi, dall'internet che ci mette in gioco, dobbiamo subito comunicare, fare, dire, provvedere, anche per noi preti, mille incombenze, no? In qualunque ambito, docenti che abbiamo, PAI, PDP e compagnia bella, no? Quante ore perdiamo e togliamo alla relazione? Siamo iperconnessi con tutto il mondo perennemente. Abbiamo 10.000 connessioni al giorno, ma quante relazioni vere ci sono? Allora, io quello che ho scoperto allo Sperone, che deve fare la differenza oggi, è che per strada, anche per strada, dobbiamo proporre relazioni sane, vere, diverse, che possono aprire orizzonti nuovi. Tanti nostri ragazzi, ecco, presi lì dove sono, si sono messi in gioco in maniera diversa, si sono messi in discussione, ma ci deve essere, ecco, un, come dire, da parte del mondo degli adulti oggi, degli educatori, una spinta a riproporre quello che è il sogno che internet ci ha levato, perché oggi basta fare dei click, non devo sognare più niente, ma vado a cercare lì, in qualunque ambito, in qualunque realtà, dalla località all'esperienza. Io chiedo a internet, intelligenza artificiale mi dice tutto, ma ecco, dobbiamo ripartire invece da noi, dal nostro stare insieme in maniera sana e metterci in gioco. E davanti a episodi come questi, io la mia domanda che mi faccio dinanzi all'omicidio Tormina, alla morte di Paolo, che già è terribile per come è avvenuta, non è un omicidio in esecuzione, diciamocelo chiaro, ma non è l'ultimo, ripeto, in tutta Italia sentiamo fino a ieri ulteriori episodi di violenza dove il morto ci può essere. Qua c'è stato, in altre città non c'è stato, ma pura causalità. Attenzione, è solo un caso che non ha visto il morto fino a ieri a Verona, un altro assalto in un bar di notte, tavoli e sedie di ferro lanciati. Quello che a me preoccupa veramente e che mi interroga e che mi mette in discussione è perché oggi i nostri ragazzi, e parlo del mio oratorio, no? Anche con 120 minori, vede ragazzi che hanno l'esigenza di uscire armati. Cosa sta succedendo? Cosa fa paura? Io quest'estate, al tempo d'estate, a ragazzi di scuola media ho sequestrato 6 coltelli al Grest, nell'oratorio, non nella piazza di spaccio o a piazza Politiamo, nella Movida, no, dentro la chiesa. L'ho potuto fare perché, lavorando col dialogo con i ragazzi, qualcuno ha detto: sai, ma c'è tizio che, ma io ho paura perché può usarlo, dice per difendersi, ma io ho paura a sentire dire che i miei ragazzi escono col tirapugni. Oggi c'è questa esigenza, mi devo difendere, devo essere pronto. Ma pronto a che? Stiamo andando in guerra o stiamo andando a prendere una birra alla champagneria o al pub, al locale X? C'è qualcosa che non funziona, che è a monte dello stesso omicidio, che è già atroce, che è ancora più atroce, questo bisogno di difendersi. E questo nasce sicuramente da una mancanza di relazioni sane, che ci vede sempre poi pronti a. Ma pronti a che? Ecco, allora dobbiamo ripartire dalle nostre relazioni, dobbiamo disarmarci un attimino di quelle nostre certezze, che forse sono un po' sbagliate, che ci arrivano soprattutto oggi dalla tecnologia e da un modo sbagliato di vivere le nostre relazioni, e chiederci: l'altro accanto a me, chi è per me? Ecco, oggi fondamentale è questo. Sapere che si può sparare a sangue freddo in testa a un ragazzo è una cosa che fa impazzire. E ma il motivo? Cioè, può esistere un motivo valido? Domanda. Stanno cercando il motivo e lo troveranno gli inquirenti, perché non è un omicidio d'impeto, diciamoci la verità. Ma questo, ripeto, è un caso eclatante che ha fatto tanto scalpore, ma che non ci dice, non deve dire che Palermo non è sicura, per esempio, o che Palermo è il Far West, come poi magari si può fare passare, perché in tutte le città d'Italia la movida giovanile vive le stesse situazioni. Magari non c'è la pistola, ma ripeto, c'è il tirapugni, c'è il coltellino, c'è il tavolo lanciato. Allora, quello che ci dobbiamo chiedere, questa esplosione di violenza, da dove nasce? Cosa ci dice? Ci dice un malessere? Ci dice paura? Io questo scopro in tanti ragazzi. Ci dice un modello sbagliato e non mi dico, non voglio, ecco, fermarmi su cose stupide come certe serie TV. Tanta gente condanna certe serie. Certo, non sono modelli educativi, non sono il massimo, ma non sono quelli il problema. Il problema è noi, ecco, mondo anche educativo, mondo degli adulti che ha un compito nella società di educare, di guidare. Cosa proponiamo in alternativa? Ed è quello un po' che dicono anche alle istituzioni, allo Sperone. La dottoressa prima citava, no, che io ogni tanto dico qualcosa di pesante. Quando io sento dire, no, dello Sperone, purtroppo principale piazza di spaccio del Sud Italia dopo Napoli, no, che il problema è il quartiere, il problema è questo, il problema è quello, dicono il problema è che dopo le grandi retate di mafia, che hanno avuto il loro perché, la loro forza, dopo le famose stragi, Falcone, Borsellino, la morte di Puglisi e così via, non hanno visto però poi un seguito in un'azione forte di presenza dello Stato, delle istituzioni, della Chiesa. Non c'è stata e non c'è tuttora un'alternativa, perché di fatto si è creato un vuoto che non è stato mai adeguatamente compensato. E poi nascono i modelli sbagliati. E la mafia, questa è la mia percezione da parte dello Sperone, se la ride dinanzi a queste violenze, a queste esplosioni di violenza, però si parla tanto dello Zen. Ripeto, ne sappiamo le storie di questo momento della nostra città di Palermo, le sa tutta Italia, che anche chi ci segue da fuori le sa. Ma la mafia, io vi assicuro che ci ride su, ci guarda queste situazioni e ride, però poi si va a pescare anche il giovane che gli serve, dice aspetta, questo mi può servire. Questo mi può servire per lo spaccio, questo mi può servire per fare qualcos'altro. E mentre se ne ride, su 100, magari 5-10 ragazzi se li tira. Agli altri li lascia lì, cani sciolti, che creano solo confusione, in modo che la mafia possa dire ci avete tolto di mezzo e che avete fatto. E se ne ride. Guarda le istituzioni e dice ma che avete fatto? Avete saputo contrastare veramente? Non è solo pensare a togliere il dominio mafioso con la retata, con gli arresti, ma dobbiamo proporci in maniera nuova, ci deve essere un'alternativa, e lo dico da prete e non da prete antimafia, perché io dico sempre i preti antimafia non esistono, perché se esiste il prete antimafia esistono quelli pro mafia, c'è qualcosa che non funziona. Io sono prete e il Vangelo non è compatibile con la mafia, non devo essere un prete antimafia, non mi serve l'etichetta, assolutamente, anzi mi umilia perché mi fa capire che nel mio settore, nella mia categoria, diciamo così, tra i miei confratelli ci può essere qualcuno che chiude gli occhi dinanzi a certe situazioni. Non ci deve essere, perché il Vangelo non ce lo permette. E noi abbiamo il compito oggi come Chiesa di essere accanto agli ultimi come sempre, ma anche di essere nel dialogo istituzionale, laddove questa gente non si sa relazionare. Ecco, oggi è fondamentale anche questo. Quindi che ben vengano, ecco, queste richieste d'aiuto che tra le righe di questo messaggio ci avete letto, ma lasciamoci veramente interrogare. Io come prete, come docente, io nella doppia veste anche mi chiedo, ci sono e quanto ci sono in gioco in questa storia, in questa sfida che oggi i nostri ragazzi mi lanciano, ci lanciano. Siamo pronti? Sicuramente no. Siamo adeguati? Non abbastanza. Dobbiamo darci da fare, ma è l'ascolto il primo punto di partenza ed è una relazione sana, dove si possa coltivare quella fiducia che permette poi di riconoscere, arginare, isolare quel tumore che si sta sviluppando, no? Quella del ragazzo, quella ragazza, quella situazione che sta partendo e che si può assolutamente curare, si può assolutamente attenzionare in maniera diversa per evitare che ci siano altri Paolo Tormina, altri Paolo di Cinis e tante altre situazioni che conosciamo in tutta Italia che ci fanno soffrire, che ci mettono in crisi. Va bene, questo secondo me è fondamentale.